Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti su Zainet, l'appuntamento, la trasmissione condotta dai giovani reporter di Zainet. Oggi, come ogni venerdì, parliamo di cultura, spettacolo, cinema e quant'altro e in particolare presenteremo un libro che ha un titolo veramente molto molto lungo, ovvero Rotta 17° parallelo dal porto di Genova, una nave carica di pace, destinazione Vietnam. Questo è il titolo del libro, scritto da una giornalista che si chiama Donata Bonometti, del secolo XIX, e da Luciano Sossai, che è un portuale di Genova. Avremo modo quindi di ascoltare questa intervista, realizzata peraltro per noi dai giovani reporter di Genova. Poi, non soltanto, naturalmente parleremo di che cosa succede all'Eliseo a Roma, al Teatro Stabile di Genova, il Torino Film Festival. Questi sono un po' tutti gli argomenti che tratteremo quest'oggi. Insieme a me il giovane reporter Michelangelo, che frequenta la Facoltà di Economia qua a Torino. Ciao Michelangelo.
Ciao, buon pomeriggio.
Tantissimi quindi gli argomenti, prima però di cominciare a parlare, visto che faremo un lungo viaggio fino in Vietnam, ascoltiamo questa canzone molto bella di Rene Grandi che si intitola Prima di partire per un lungo viaggio.
Zainet, la radio che fa scuola.
Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. E prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, pensare a quello che dai tu. Qualcosa.
Prima di pretendere qualcosa,
prova a pensare a quello che dai tu.
Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, che cosa si fa? Si prepara la valigia, insomma, e si pensa a qual è l'itinerario da percorrere. Oggi, insieme a me Michelangelo, della Facoltà di Economia di Torino, tu prima di partire per un lungo viaggio cosa fai?
Beh, a parte la valigia, a parte sperare che ci sia bel tempo nel luogo dove mi dovrò spostare, vabbè, spero di divertirmi, se è un viaggio di piacere, se è un posto invece che come un altro, non ci penso neanche, ecco, parto e vado.
Quindi divertirsi comunque, sì, oltre sì, che sì, diciamo sì, prepararsi la valigia, quindi dal punto di vista dell'anima, la valigia dell'anima è la speranza di divertirsi. Sì, esatto. Ma come sono poetica questo pomeriggio, complimenti a Valeria Dinamo che è così poetica. Allora andiamo avanti con Zainet, ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione e poi ritorniamo qua.
Oggi comincia la 26esima edizione del Torino Film Festival e insieme al suo illustre direttore Nanni Moretti sono attesi a Torino due registi che hanno fatto la storia del cinema, Oliver Stone e Roman Polanski. Blindatissima la prima di Double View, biografia del presidente degli Stati Uniti Bush raccontata da Stone, prevista per questa sera al Teatro Regio. E mentre Torino attende di trasformarsi fino al 27 novembre in una capitale cinematografica, a Genova si celebra l'anniversario della nave che nel 1973 salpò per dirigersi in Vietnam con aiuti alla popolazione stremata dalla guerra. Raccontano questa storia gli autori del libro Rotta, 17° parallelo, dal porto di Genova, una nave carica di pace di Donata Bonometti e Luciano Sussai.
Abbiamo sentito la scheda della nostra redazione, quindi moltissimi oggi gli argomenti, in particolare questo libro che si chiama Rotta, 17° parallelo dal porto di Genova, una nave carica di pace, destinazione Vietnam, che racconta una storia molto particolare. Oggi tre giovani reporter nuovi di Genova che hanno collaborato con noi, non si sono mai sentiti in radio. Sto parlando di Carlo Guidi, Benedetta Gaino e Giulia Chiantia, che sono del liceo classico Mazzini di Genova, che hanno realizzato questa intervista a Donata Bonometti del secolo XIX, Luciano Sussai, che è un portuale genovese e che proprio racconta, questo libro racconta questo viaggio con una nave fino in Vietnam nel periodo in cui c'è stata la guerra. Quindi sentiamo che cosa ci hanno raccontato.
Come vi siete conosciuti? Come avete deciso di scrivere insieme questo libro?
Ma un'occasione giornalistica. Io ho partecipato a una manifestazione della Compagnia Unica dei Lavoratori del Porto. In quell'occasione, alla presenza di molte autorità, ho saputo che c'era stata 30 anni prima questa bellissima storia di solidarietà da parte di Genova verso il Vietnam. E ci è stato chiesto che ci fosse un'unione delle nostre forze per produrre questo libretto. Per cui per un po' di tempo ci siamo incontrati, lui mi ha raccontato, io ho preso appunti, lui ha un sacco di racconti, ti racconto un sacco di particolari che vanno dai bambù caricati a tritolo, anche molti particolari di costume, no? Per cui l'ho ascoltato per delle ore, dopodiché un po' sfrondato ho cercato di tenere il più possibile i particolari dei racconti suoi perché erano molto affascinanti e soprattutto abbiamo voluto che questo libretto fosse ricco di materiale iconografico, quindi fotografie e disegni, perché ci sembravano i più eloquenti.
Quanto tempo ha richiesto la messa in atto di questa testimonianza?
D'inverno è nata l'idea, poi in primavera è cominciata a arrivare la merce, tutta l'estate e in autunno siamo partiti per il Vietnam. Oggi il Vietnam è una cosa bellissima. Pensate che l'avete visto, no, il cappello fatto a pagoda? Io vorrei parlarvi di questo perché è una cosa bellissima. Due fidanzati che si incontrano, il fidanzato regala questo cappello, di lì nasce poesie. Tutto scrivono nel cappello la nascita del primo figlio, il sposalizio, diventa la storia di una famiglia, capito? Queste qua sono belle cose.
La tradizione di questo paese ha ragione, non è stata solo guerra questo racconto che abbiamo messo insieme, eh? Lui mi ha raccontato del bufalo, la festa del dragone, perché lui comunque continua non solo a dei rapporti, va spesso in Vietnam, c'è un rapporto anche di vita sociale in pace assolutamente fertile.
È stato difficoltoso tenere l'affitto della nave?
Io vi devo dire che è stato drammatico, non difficoltoso. Allora, in sostanza, finalmente troviamo la nave. La nave, c'è da andare a firmare il contratto. All'epoca c'era il Partito Comunista forte, il Partito Socialista forte, però doveva firmare uno che non fosse un personaggio. E ho firmato io il nolo di questa nave qua, me l'hanno fatto firmare a me. Io soddisfattissimo, non vedevo l'ora di partire, togliere questa cosa qua perché ci stava a cuore. Veramente, già a metà strada non ci vogliono dare rifornimento di quello per fare camminare la nave, perché nessuno paga. In sostanza che poi quando siamo arrivati in Vietnam, per fortuna siamo riusciti a scaricare tutto, io rimango in Vietnam, che poi viene giù la delegazione dall'Italia, e rientro con l'aereo. La nave l'hanno sequestrata perché nessuno aveva pagato più il bunker, ma qui avevamo un accordo che dovevano pagarlo i partiti, no, compreso l'Italia. e non l'hanno pagato, hanno sequestrato la nave alla cooperativa Garibaldi. Cos'è successo? Che quando sono rientrato era il momento che ci camminavano le macchine dispari alle macchine pari, non so se rendo l'idea, perché c'era la crisi energetica. In sostanza che sono andato a finire a Roma da Berlinguer, per la faccio breve, perché prima di Berlinguer abbiamo battuto un sacco di porte, perché a me mi hanno sequestrato addirittura la casa. Berlinguer ha chiamato Riccardo Lombardi, ma poi hanno chiamato degli altri personaggi e sono riusciti, hanno pagato il bunker. Ecco, per dirlo, questo qua è un episodio che non è raccontato. Non abbiamo messo ad esempio i pirati a bordo, me lo sono dimenticato. Durante la navigazione sono venuti i pirati a bordo, con i motoscafi si affiancano, ti saltano a bordo. Tante storielle che forse io ho fatto confusione perché parlo così.
C'è stato un viaggio, da quel che lui mi ha raccontato, molto avventuroso, perché questo gruppo di marinai un po' raccogliticcio, poveracci, insomma, no, non ce n'era nessuno. Uno si è sentito male, aveva una sorta di esaurimento nervoso, un altro aveva delle febbri fisse e stabili, il terzo soffriva di mal di mare, uno è sparito addirittura nell'equipaggio. Ecco, per cui è stata una cosa molto faticosa, però vogliamo fare una piccola cosa dell'inventario, cosa c'era su questa nave? 55 macchine tessili per rimpiazzare quelle distrutte dai bombardieri americani negli attacchi contro il grande complesso di Nandine che occupava 40.000 operai, 20 aule scolastiche completamente equipaggiate, 25 case prefabbricate e apparecchiature sanitarie che servivano per creare i famosi ospedali di campo. No? C'erano motozappe e oltre 30 tonnellate di lamierino, perché in Vietnam la frutta, dice Luciano, è meravigliosa ma non si sa come conservarla, quindi viene in scatolata. Tonnellate di roba, c'è una nave che era una bestia.
In Tanzania è l'unico porto che finalmente siamo riusciti a scendere a terra. C'è stato 53 giorni di navigazione, siamo arrivati il 9 di gennaio in Vietnam, nel Golfo del Tonkino. Lì tutta un'avventura, perché non riuscivamo a entrare, perché anche lì c'erano tutte le mine buttate dagli americani, hanno minato tutto il golfo. Finché non usciva un'altra nave, il pilota non avevano mezzi per venirci a prendere. Sono venuti a prendere, poi andiamo su per questo fiume che si arriva a Daifong. E lì ne sono successe di tutti i colori anche lì. Quando siamo andati finalmente in Tanzania, lungo un fiume con un'acqua splendida, di un verde che io non avevo mai visto, l'acqua verde, è un caldo a morire, ti viene voglia di fare il bagno, no? Io ci ho detto al comandante, appena ci fermiamo ce lo facciamo un bagno. Mi dice, Luciano, ma lo sa che se lei fa il bagno lì non esce più vivo? Cosa c'è, i coccodrilli? No, no, vede quelle fronzole. Poi vedrà cosa succede stasera con la bassa marea. I serpenti a grappoli, c'erano un sacco di serpenti appesi. Li chiamano sette patti. Lì è successo delle cose, sostanza che a bordo siamo andati in mezzo alla foresta a fare bunker, perché lì ci hanno dato il bunker. In porto non puoi buttare via, diciamo così, gli avanzi dalla cucina, le cose. Allora c'hai a poppa via, c'hai un barile che ci buttano dentro tutti gli avanzi, poi navigazione non si dovrebbe, ma il barile è legato anche dal fondo, si butta la roba a mare, no? Sono venuto a bordo delle scimmie, c'hanno un vaso, ma le scimmie non sono i topi, le scimmie saltano, sono acrobati le scimmie. E poi in navigazione è successo quello che è successo, cos'è? Io facevo tutte le prime guardie, perché ero un ospite ma mi sono messo a lavorare per necessità. Io e il comandante in plancia e una vedetta in sostanza che ha visto un mostro. Poi cos'è successo? Che lui guardava quei binocoli, dall'altra parte ha visto degli occhi di fuoco grossi, era una scimmietta che è andata a guardare.
Li avrebbero bloccati perché avevano paura che le scimmie portassero malattie, quindi dovevi scaricarla prima di arrivare in porto. Gli hanno fatto una zatterina, gli hanno messo sopra 4 banane, un po' di pane, dell'acqua e l'hanno mollata su questa zattera. E lui, mi scriviamo nel libro, che lui mi dice, ogni tanto ci penso e dico, sarà arrivata a destinazione o sarà morta a naufrago, hanno scaricato la scimmia.
Ora ci fermiamo un attimo, finisce qua la prima parte di Zainet, ci risentiamo fra poco per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare.
Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiticcia. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Viaggi e miraggi, Francesco De Gregori. Abbiamo ascoltato questa giornalista che ha raccontato la storia, e soprattutto Luciano Sossai, il portuale di Genova, che tutta la vita ha viaggiato, in questo caso ha raccontato proprio questo viaggio particolare con una nave fino in Vietnam, una nave della pace, però questa è la cosa molto importante anche da ricordare. Però adesso cambiamo argomento, parliamo di cinema e parliamo del Torino Film Festival, che comincia a apre i battenti questa sera.
Esatto, questa sera al Teatro Regio di Torino ci sarà la presentazione con il direttore del Torino Film Festival, Nanni Moretti, ospite d'eccezione Oliver Stone, che presenterà il suo nuovo film, W. Ovviamente il film è una summa di tutti gli 8 anni di governo Bush, diciamo, junior, quindi gli ultimi 8 anni di governo americano. Film che ho scoperto che aveva paura il regista che non riuscisse a trovare un distributore che lo potesse distribuire qui in Europa o in Italia. Spero che comunque riescano a proiettarlo, è un augurio per tutti i cineasti, per i cinefili. Ho sentito che al Teatro Regio stasera si andrà solo con invito.
Assolutamente,
e quei
sì,
pochi biglietti messi a disposizione saranno appunto per pochi privilegiati che chissà come riusciranno ad accaparrarseli. E domenica sera invece ci sarà un altro ospite d'eccezione, quello che io reputo tra tutti i registi viventi il più grande, cioè Roman Polanski, che è anche lui premio Oscar come Oliver Stone, premio Oscar alla regia con Il pianista nel 2001 se non sbaglio. E ci sarà anche lui quest'anno, Torino Film Festival sarà le pellicole dei film, spero più film stranieri che italiani, ci saranno in particolare all'Ambrosio.
Italiani non ce ne sono, non c'è, è stata una gran polemica perché i film italiani
così,
non ce ne sono.
Meglio così? Beh, dopo l'esplosione, vabbè, di Ok, di Gomorra e del Divo a Cannes, forse era il caso. Però c'è già stato il Festival di Roma dove c'è stata solamente una specie di autarchia in cui c'erano stati solamente, quasi solo mi pare, film italiani. Almeno vediamo anche un po' di bei film esteri, che tanto non guasta, poi siamo nel mondo della globalizzazione, quindi non... Questi sono film di qualità, vanno visti.
Certo, assolutamente,
italiani
d'accordo.
O non italiani. E quindi in particolare vi do appuntamento per chi avrà la possibilità di andare a vedere, non ovviamente al Regio per la presentazione tra stasera e domenica, ma vabbè, per adesso i film al Greenwich, in Via Po, e in Corso Vittorio Emanuele, a Torino, all'Ambrosio. E poi vabbè, sparsi in altre sale, al Cinema Massimo, in Via Verdi, eccetera. Che tra l'altro so che hanno costruito una nuova tettoia, visto che è prevista pioggia.
Ma ne sai un tantissimo.
Ho visto il TGR l'altro giorno, proprio prima di...
Ho capito. Allora, praticamente questo è quanto per il Torino Film Festival. Naturalmente approfondiremo ancora maggiormente il tema. Lunedì ne parleremo proprio nello specifico con Ambra e con Mattia, che ci racconteranno, anche con Rosalia, che ci racconteranno un po' che cosa è successo nel fine settimana, perché andranno un po' a seguire i film, eccetera. 230 le proiezioni, 10 le sale cinematografiche, i numeri sono veramente grandissimi, il successo è garantito, naturalmente anche con la supervisione di Nanni Moretti. Uno sguardo invece ora alle classifiche non musicali, ma quelle dei libri, perché poi le musicali sono subito dopo. Al quinto posto troviamo per l'appunto Roberto Saviano con Gomorra, che è in classifica da anni ormai, da quando è uscito Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, edito da Mondadori. In quarta posizione troviamo Carlos Ruiz Zafón, Il gioco dell'angelo, della Mondadori anche qua. Nella tumultuosa Barcellona degli anni 20, il giovane David Martin cova un sogno inconfessabile, quanto universale, diventare uno, puntini puntini, questo non ve lo dico che cosa, però non credo che sia niente di brutto, suppongo. E poi ancora in terza posizione troviamo Stephanie Meyer, Breaking Down, edito dalla Fazzi. Seconda posizione per Andrea Camilleri con L'età del dubbio, edito da Sellerio, mentre in prima posizione troviamo Christopher Paolini, Breezing Results, credo che non so bene come si dica perché ha un cognome un po' particolare, edito da Rizzoli, ed è la storia di una fanciulla da liberare, un fratello da combattere, un'eredità da reclamare, quindi insomma avventura a go-go in prima posizione con i libri questa settimana. Vediamo invece la classifica musicale.
Ok, allora partiamo a ritroso dalla quinta posizione, Non ti scordar mai di me, di Giusy Ferreri, questa è la hit dell'estate.
È ancora in classifica, in quinta posizione.
Io qui non dovrei essere asettico e non commentare, quindi andiamo avanti. Viva la vida, dei Coldplay. Poi terza posizione per un altro singolo di Giusy Ferreri, Novembre.
Quindi cinque posizioni, ci sono due,
sì,
di Giusy Ferreri, incredibile.
Assolutamente, credo che di sicuro lei non dispiacerà. Magari per le orecchie di chi vi parla, sì. Alla seconda posizione abbiamo La mia età di Tiziano Ferro, che tra l'altro è uscito con il nuovo album e anche con la stretta collaborazione con il Linea 77, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa.
Esatto, tra l'altro, appunto, giusto per dire, le due canzoni Novembre, Non ti scordare di me, esatto, sono scritte da Tiziano Ferro, che è anche in classifica. Quindi veramente praticamente la classifica è tutta di Tiziano Ferro. In prima posizione
I Kissed a Girl
di Katy Perry, che è da mesi quasi ormai in prima posizione. A questo punto uno sguardo a quello che succederà in questi giorni al Teatro Eliseo di Roma. È cominciato l'11 di novembre, andrà avanti fino al 30 di novembre, uno spettacolo con il grande attore Eros Pagni, Re Lear, insomma un'opera delle tra le più importanti di William Shakespeare, con Alice Arcuri, Gianluca Gobbi, Maurizio Lastrico, Massimo Mesciulam, Orietta Notari e moltissimi altri. La storia è ovviamente quella universalmente considerata una delle opere più importanti e più belle di William Shakespeare, che però viene riproposta in una moderna rilettura della tragedia. In primo piano infatti c'è la dimensione di una storia arcaica, ambientata però in un mondo barbarico e attraversata dalle grandi passioni primordiali che stanno alla radice dell'umanità di tutti i tempi. Questo per quello che riguarda il Teatro Eliseo. Al Piccolo Eliseo, Patroni Griffi, fino al 7 dicembre ci sarà Un giorno d'estate di John Fosse, l'adattamento drammaturgico è di Valerio Binasco, con Sara Bertelà, Elena Caligari, Fabrizio Contri, Federica Fracassi, Emiliano Masala. Vediamo invece, ci spostiamo, andiamo in Liguria, andiamo a Genova, vediamo che cosa succede alla corte per quanto riguarda appunto il Teatro Stabile di Genova. C'è uno spettacolo che si intitola Sgualdrina, una grande storia d'amore con andamento morboso e finale tragico, ma anche un'appassionata vicenda di vendetta. Andrà avanti fino al 23 di novembre e racconta l'impossibilità di amarsi dei due giovani protagonisti, ma impedire il loro amore è una legge di natura, perché Giovanni e Annabella sono fratello e sorella. Quindi insomma si parla di questo nel Teatro Stabile di Genova. Ci fermiamo, ascoltiamo un altro brano musicale, andiamo a trovare un'isola che non c'è, che non si trova, però insomma Edoardo Bennato l'ha trovata, vediamo se anche noi non siamo così fortunati, è la seconda stella a destra, insomma, e si dovrebbe trovare.
Zainet, la scuola che fa radio.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldatini né armi. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Edoardo Bennato, l'isola che non c'è. L'invito e l'augurio è quello di trovarla, quest'isola dove si può stare bene e vivere, insomma, come Peter Pan, sempre bambini, sempre felici, eccetera. Noi abbiamo finito questa puntata di Zainet di oggi, caro Michelangelo.
Sì, io allora auguro l'appuntamento nelle sale, visto che
auguri l'appuntamento nelle sale?
Di recarsi andare. Nelle sale.
Mancava il verbo. Allora ringraziamo nell'ordine ovviamente Michelangelo che è stato con me, che ha co-condotto Zainet, ma poi anche i nuovi giovani reporter liguri Carlo Guidi, Benedetta Gaino e Giulia Chiantia, che hanno realizzato l'intervista a Donata Bonometti e Luciano Sossai, che hanno scritto questo libro appunto che riguarda il viaggio della pace, la nave della pace, che parlava del Vietnam. Ringraziamo anche naturalmente Fabio e Alessandro che hanno curato la parte tecnica dall'altra parte del vetro. Vi invito a visitare il sito internet di Zainet, www.zai.net. Potete trovare lì tutte le curiosità, tutte le informazioni e anche tutte le varie sezioni di Zainet. Oh, è finita la settimana, ci risentiremo lunedì, direi. Ciao!